come sua Chiesa. Questa è la casa dove Lui vuole dimorare. Edifichiamo la dimora di Dio nello Spirito. Se la Chiesa non viene edificata, allora Dio non ha, non ha nessuna dimora. La Chiesa, in primo momento, non è un luogo dove noi possiamo essere, ma è la dimora di Dio. È una cosa enorme. E per questo siamo stati salvati. Per questo Dio ci ha dato la sua vita. E per questo noi ci consacriamo. Lì dove siamo, lì dove abitiamo. Signore, edifica con noi la tua casa. Non importa quanti siamo, anche se sono solo in questo luogo, ho comunque questo desiderio nel mio cuore: Signore, edifica qui la tua casa. Non guardiamo le cose esteriori, guardiamo alla vita del Signore in noi. E alcune cose sono molto importanti che non dobbiamo mai dimenticare e che dobbiamo esplorare ancora di più. La prima cosa che è necessaria è lo Spirito. Senza lo Spirito non c'è edificazione della casa di Dio. E noi cristiani che siamo diventati credenti in Gesù Cristo, con la nostra nuova nascita, con la nostra fede in Gesù Cristo, abbiamo ricevuto lo Spirito di Dio e siamo stati rinati in questo Spirito di Dio. Non dobbiamo aspettare ancora qualcosa che deve venire su di noi. No, noi tutti abbiamo lo Spirito di Dio. E questo Spirito è importante, lo dobbiamo veramente conoscere. Una cosa è di avere lo Spirito e un'altra cosa è di conoscere lo Spirito. Per la vita di Chiesa è così importante che noi tutti conosciamo lo Spirito. È misterioso, ma è reale, è sperimentabile ed è anche fattibile. Se non conosciamo lo Spirito, non possiamo mai arrivare all'edificazione della Chiesa. Tu sei importante per l'edificazione, nel senso che devi sperimentare lo Spirito e lo devi anche conoscere. Ognuno di noi. Questo è l'alfa e l'omega della vita di Chiesa. Così inizia lo Spirito del Stato e la vita di Chiesa continua in questo senso. Se sei giovane nella fede o se già più anziano nella fede, noi tutti dobbiamo esercitare lo Spirito, applicare lo Spirito e sperimentarlo in questo modo. Lo Spirito ha due aspetti. C'è lo Spirito di Dio, che dobbiamo conoscere, e anche tu hai il tuo spirito umano. Anche questo lo devi conoscere. Se imparo a conoscere il mio spirito, automaticamente conosco anche lo Spirito di Dio. Non dobbiamo aspettare una riunione dopo l'altra, dobbiamo aspettare un qualcosa di speciale, no. Dobbiamo sperimentare lo Spirito in noi. Questo è il nostro esercizio, il nostro compito anche. È ciò che pratichiamo. Signore, mio Spirito, voglio conoscere il mio Spirito. E conoscere lo Spirito, non dobbiamo mai collegarlo con un'altra cosa. Sì, devo avere questo sentimento, quell'altro, devo giubilare o no. Se sei in alto o se sei in basso, non importa, lo Spirito è in te. Tu hai lo Spirito, è presente, ma lo devi toccare, applicare. Non importa come ti senti. Non aspettare a un sentimento, non collegarlo con una certa cosa esteriore alla quale devi aspettare. E se non sai ancora cos'è lo Spirito, va dal Signore: Signore, io voglio conoscere ancora di più il mio Spirito, lo voglio sperimentare. Fammi vedere com'è. Non solo sapere le cose sullo Spirito. In Giovanni c'è un passo che dice che lo Spirito è come il vento. Lo Spirito è come il vento. Cosa fa il vento? Soffia. Adesso si è accesa la luce. Tu senti e noti che il vento soffia, ma non sai tanto, non sai da dove viene, non sai dove va, sai solo che è presente. E lo Spirito è una cosa che dobbiamo sperimentare. Devi sapere, adesso è presente. Prova a sentirlo. Lo Spirito soffia. C'è qualcosa che soffia. Questo è la vita di Chiesa. Lo Spirito deve sempre essere così fresco e nuovo per noi. Il vento che è soffiato ieri, oggi non importa. Deve soffiare di nuovo oggi. Deve soffiare attraverso di noi. Lascia soffiare lo Spirito in noi. Non devi avere paura. Non devi pensare, ma cosa succederà quando mi apro allo Spirito? No, lo Spirito è così normale. E riesce anche a guarirci, perché noi tutti siamo malati in certo senso. Apri il tuo cuore allo Spirito affinché ti possa riempire, che possa veramente soffiare dentro di te. Signore, ti do il mio pensare, la mia mente. Signore, purificami, riempimi, salvami. È così bene di aprirci al Signore, perché così Lui può edificare la Chiesa. Cristo è la pietra angolare. Dobbiamo imparare ad avvicinarci a Lui come colui che edifica la Chiesa. Solo Lui può connetterci e anche tenerci assieme. Veniamo al Signore, diciamo: Signore, edifica con me la Tua Chiesa. Signore, vogliamo conoscerti come questa pietra che ci porta assieme, tutti quanti, non solo singoli. Se io vengo da Lui e lo tocco, Lui ci edifica. Dice: sì, fratello, con te è così bene di aver comunione, ma con quest'altro fratello, se arriva, se vieni tu, non funziona più. No, non può essere. Lo Spirito ci mette tutti assieme. Cristo come pietra angolare ci connette, ma dobbiamo essere pronti ad avvicinarci, ad accostarci a Lui. Questo è un peso del Signore, di portarci assieme. Come pietra angolare, questo è il suo peso specifico. Non è solo l'agnello. Il peso specifico dell'agnello è di salvarci, di redimerci, di liberarci dal peccato. Per quello dobbiamo venire da Lui. Ma Lui è anche la pietra vivente. Anche per questo devo venire da Lui. Non solo dall'agnello, anche dalla pietra. Lui ci vuole edificare. Noi che siamo in un certo luogo, ci vuole edificare assieme. Gloria al Signore, abbiamo queste pietre angolari a Bonn, dove possiamo sempre tornare. E cosa sperimentiamo? Edificazione, noi tutti assieme. che veniamo a questa pietra angolare. Ognuno che si accosta è qualificato per essere edificato e che può anche essere tenuto assieme. Se qualcosa ci divide, allora questo non viene mai da Cristo. È un segno che non vengo più da Cristo come pietra angolare. Allora non posso più essere uno con voi. Non funziona più. Ma se posso testimoniare che Cristo è la mia pietra vivente, sono pronto per essere edificato assieme a tutti voi. Non importa come siamo, non importa chi siamo. E per conoscere ancora di più questo Cristo, abbiamo bisogno della parola di vita. Prima, dove dice qui in Primo Pietro, avvicinatevi a Lui, parla di gustare il Signore. E dove lo possiamo gustare? Nella parola. Abbiamo bisogno della parola di vita per l'edificazione. E come titolo non ho detto solo la parola per l'edificazione? No, non basta. Abbiamo bisogno della parola della vita per l'edificazione. Come abbiamo visto, in questo passo si tratta della vita. E di questa vita la dobbiamo toccare, sperimentare. Per questo abbiamo la parola. Se non imparo a venire alla parola, se non imparo a toccare il Signore nella parola, allora sperimenterò poco la vita. Io amo il Signore, sì, ma ho bisogno del nutrimento della Sua parola, della Sua vita. È importante di occuparmi della parola. Possiamo dire sì, se una volta alla settimana vado alla riunione e sento la parola, può essere che ti basta, ma ricevi poca vita. E se poi dimentichi pure questa parola, hai ancora di meno questa vita. Sì, hai la vita, meravigliosa, ma abbiamo bisogno di più vita per l'edificazione, non solo per me stesso, ma per l'edificazione. Veniamo alla parola per toccare il Signore, riceviamo la vita per essere edificati. Signore Gesù, la parola è importante e notiamo tutti che ha anche un effetto. Notiamo anche, al contrario, se non veniamo alla parola ci manca qualcosa, dunque non è per caso. Non veniamo alla parola per sapere le cose solo, ma per toccare il Signore. Questa è una base per la comunione che abbiamo. Poi ho scritto qui come punto A, servire Dio in modo gradito. E ho qui due punti. Primo è nel Vecchio Patto, un Vecchio Testamento. Leggiamo questi versetti in Esra 7:10. Esra 7, versetto 10.
Alle die Elberfelder Übersetzung haben, können Sie ja mal lesen.
Leggiamo assieme.
Esra, Kapitel 7, Vers 10.
Esra 7, 10. Amen. Poiché Esdra si era dedicato con tutto il cuore allo studio e alla pratica della legge del Signore, e a insegnare in Israele le leggi e le prescrizioni divine.
Und dann Verse 25 und 26.
E poi i versetti 25 e 26. E tu, Estra, secondo la saggezza di cui il tuo Dio ti ha dotato, stabilisci dei magistrati e dei giudici che amministrino la giustizia a tutto il popolo d'oltre il fiume, a tutti quelli che conoscono le leggi del tuo Dio. E voi fatele conoscere a chi non le conosce. Senza esitare farete giustizia di chi non osserverà la legge del tuo Dio e la legge del re, e lo punirete con la morte o con l'esilio, con una multa o con il carcere. È una parola forte. Ma mostra qualcosa, Estra, che supporta qui l'edificazione della casa di Dio, ha un atteggiamento molto speciale, cioè di sperimentare, di conoscere la legge, la pratica della legge del Signore e di insegnarlo a Israele, cioè versetto 10. E poi dice, chi non lo fa sarà punito secondo questa legge, versetto 26. E in un certo senso penso che è così, che tanti siano toccati di un tale atteggiamento, se hai il desiderio di servire il Signore. Vogliamo dedicarci al Signore e poi hai questo desiderio di fare tutto in modo giusto, di occuparsi di ciò che è importante agli occhi di Dio. Al tempo di Ezra questo era essenziale, era importante, era molto importante, perché era il tempo della legge data da Mosè, che ha ricevuto da Dio. Chi voleva servire Dio nel modo a lui piacevole doveva seguire questa legge. La legge era necessaria per poter piacere a Dio nel servizio e per poter vivere in modo piacevole a Lui. È stato dato da Dio.
E
perciò era così giusto che Ezra si era occupato di questa legge, per vedere di che cosa si tratta, per capire di più. Lui era molto severo, molto diritto, non ha fatto dei compromessi. Era necessario e Dio lo ha dato così. Ma dobbiamo vedere oggi, la legge non è più la misura, ha cambiato la sua misura. C'è un'altra misura nel nuovo patto, perché noi siamo oggi nel nuovo patto. Punto 2 nell'elenco è Cristo. Dio ha una misura speciale se si tratta del servizio della sua casa. Lui ha una certa misura, non dice sì, basta che tu vieni, sono già contento, che almeno hai l'interesse di venire alla riunione, di venire a me. No, Dio ha un piano concreto, come questa casa deve essere edificata, come il servizio deve essere fatto. E ha una certa misura che nel nuovo patto è solo Cristo. Questa persona vivente il Figlio di Dio. Tutti diranno sì, amen, ma nonostante ciò c'è un rischio nel cuore di mescolarlo un po', ma anche un po' la legge è importante, non è stato, stato dato a caso. Come trattiamo la parola? Un po' forse prendiamo questa la parola come legge, perché siamo così, vogliamo piacere a Dio, e se leggiamo la parola voglio fare tutto ciò che sta scritto nella parola perché voglio piacere a Dio. Ma il tempo della legge è passato. Non conta più. Perché la legge non dà la vita. Questo è importante. La legge di Dio non ha dato vita. E la legge umana non dà neanche la vita. Perché non possiamo creare delle leggi migliori di ciò che ha fatto Dio. Lo dico perché si tratta dell'edificazione della Chiesa. Dio ha un atteggiamento molto chiaro. Come all'epoca Ezra ha studiato la pratica della legge del Signore, noi nella stessa intensità dobbiamo andare da Cristo oggi, dobbiamo venire da Lui senza un compromesso. Devi chiederti, è Cristo? No, se non è Cristo, allora non importa. Se è Cristo, devi dire, voglio avere ancora di più di questa cosa. Ho bisogno di un cuore per poterlo conoscere, per sperimentarlo. Come possiamo andare ancora più nelle profondità di Cristo attraverso lo Spirito che abbiamo ricevuto? Dobbiamo sperimentare questo Cristo. Allora avrai un sentimento, diciamo, sì, questo è Cristo o no, questo non è Cristo. Se no dici sì, questo mi piace, allora vorrei portare anche questo nella Chiesa e quest'altra cosa no. Non abbiamo bisogno di una persona speciale che ci guida, che ci dice fate questa, quell'altra cosa, no? No, noi tutti siamo qualificati perché abbiamo lo Spirito e abbiamo la parola del Signore. Dobbiamo imparare a toccare il Cristo nella parola. Ma a volte è così difficile essere liberi dalla legge, perché non ci vogliamo liberare dalla legge. A volte abbiamo l'atteggiamento di dire sì, abbiamo bisogno di Cristo per compiere la legge. Ho bisogno di Cristo per compierlo. No, non è così. È troppo. Devo sperimentare Cristo? Non per compiere la legge. Dimentica la legge. Sul serio? Devo veramente dimenticare la legge? Allora cosa succederà? Tutti possiamo menzionare, ucciderci, derubarci. Hai paura che succederà questo? Se noi conosciamo Cristo, pensi che tu andrai a menzionare? Se siamo nella carne, allora sì, allora diciamo bugie. Ma se siamo uno con Cristo, allora non sarai capace di uccidere il tuo vicino. Ci fidiamo di Cristo o no? Se non ci fidiamo di Cristo, abbiamo ancora bisogno della legge.
Diciamo,
sì, siamo per Cristo, ma devi seguire la legge, non devi menzionare. No, non abbiamo bisogno di questa legge, non ci serve più. Di che cosa hai bisogno della legge? Se sei nella carne, sì. Allora la legge ti mostra che sei nella carne, ma anche Cristo ti mostra che ti trovi nella carne, o no? Pensi forse che Cristo non sia in grado di mostrarti se ti trovi in Lui o nella tua carne? L'unico momento è se tu non conosci ancora Cristo. Diciamo per caso, se sei una persona che ama la legge e tu dici no, Olaf, non dirmi che non devo più seguire la legge. Ho bisogno di questa legge. Allora, sii libero di fare ciò che vuoi. Non sono io a vietarti le cose. No, ma la cosa importante è il tuo cuore. La cosa pericolosa però è che se tu vuoi dire ai tuoi fratelli di dare importanza alla legge, allora diventa un problema, perché la legge non è in grado di edificare la Chiesa. Se prendi la parola in modo come lettera, non ricevi vita, non ti dà edificazione. Questa è una base nella vita di Chiesa. La lettera sola non edifica, abbiamo bisogno dello Spirito. E lo Spirito lo ricevi mediante la parola. Anche se uno vive nella carne, e tu vieni da un fratello e gli dici di non stare nella carne, di non derubare più l'altro, ha forse ricevuto vita? No, non ancora. Forse non deruba più, ma non ha ancora ricevuto la vita. Anche se è un esempio per tutti, ma non ha ancora la vita, non è qualificato per edificare la Chiesa. Nessuno deruba. Tutti sono amabili, vanno bene con gli altri, ma non hanno la vita di Cristo, non conoscono lo Spirito, non esercitano lo Spirito, non riescono a edificare la casa di Dio. Non sono in grado di farlo. La legge è un rischio per noi tutti. Perciò lo dico così in modo chiaro. Forse diciamo tutti amen, ma nella nostra esperienza vediamo in modo diverso. Dobbiamo veramente avere comunione con il Padre e con il suo Figlio. Per ricevere veramente la vita. Se no, siamo a leggere la Bibbia, vediamo qua un concetto, lì una legge e così via. Se a te ti piace, va bene, ma se lo vuoi trasportare anche agli altri, allora è un pericolo per l'edificazione della Chiesa. Se vieni e dici, sì, ho letto questo, quell'altra cosa, e noi tutti dobbiamo fare questo, quell'altra cosa, se no non funziona più. Questo è un grande pericolo per l'edificazione della Chiesa. Forse il tuo concetto è anche giusto. Può essere, ma anch'io sono per Cristo, anch'io sono per la Chiesa, ma non secondo il tuo concetto. Allora cosa facciamo? questo blocca e ostacola l'edificazione. Signore Gesù, dobbiamo imparare a guardare tutti assieme a questo Cristo, perché solo Cristo ci edifica. E vogliamo fortificare il Cristo che è in noi, perché è Lui che ci edifica. Se no, non posso più avere comunione con voi perché non accettate il mio concetto. Può succedere. Se io penso che il concetto sia così importante, allora tu forse direi: Olaf, tu porti confusione nella Chiesa con il tuo concetto. Cosa facciamo? Torniamo alla pietra angolare, alla pietra vivente. Se ci occupiamo della legge è veramente troppo rischioso. E se ci occupiamo troppo di queste cose non ci dobbiamo meravigliare se l'edificazione della Chiesa non avanza.
Perché
mettiamo accanto a Cristo ancora così tante altre cose che ci sembrano importanti. Questo veramente ci ostacola. Ci ostacola di avere comunione. Se questo fratello o questa sorella viene nella riunione, allora io non vengo più. Perché non questo... persona riesce ad esprimersi con parole che mi piacciono, per esempio. Questo ci ostacola. Noi viviamo nel tempo, nell'epoca del Nuovo Testamento. E non viviamo più nel tempo della legge. Cristo è la nostra vita. È Cristo la cosa importante. E se viviamo Cristo, può essere che la nostra esperienza è diversa dal concetto che tu hai di Cristo. Cristo a volte ha avuto delle difficoltà con le persone che gli stavano attorno. Gli scribi e i sacerdoti dell'epoca hanno avuto delle difficoltà con Cristo perché non entrava più nei loro concetti, ma tutti gli altri, i peccatori, e le persone semplici non avevano dei problemi perché erano liberi di seguire ciò che lui diceva. E cosa hanno fatto i scribi e i farisei? Hanno detto sì, solo perché loro non conoscono la legge seguono questo Cristo. E loro hanno rinnegato Cristo perché non entrava nei loro concetti. Non hanno però visto che Lui è la vita. Dobbiamo conoscere Cristo come pietra vivente. Si tratta della vita. Signore Gesù, Signore deve veramente reagire in noi. E dobbiamo chiederci, sono per il mio concetto o sono veramente per Cristo? Signore Gesù, se siamo per Cristo, veniamo assieme per toccarlo assieme e nulla ci dovrebbe ostacolare. E Paolo, fino alla fine, ha avuto questo atteggiamento di rincorrere questo Cristo per afferrarlo appieno, perché ha visto che Cristo è tutto in tutti. Non è solo un titolo, Cristo è tutto in tutti, no, è una realtà, deve essere la nostra esperienza e per questo abbiamo bisogno di tutti i fratelli, perché ognuno di noi nella sua misura sperimenta Cristo, E così possiamo tutti assieme esplorare ancora di più le dimensioni di Cristo. E nello stesso momento siamo anche edificati. Mi ricordo di un esempio che in un'ultima conferenza a Bad Kissingen abbiamo visto: se qualcosa è edificato, è più della somma delle pietre singole. Per esempio, questa tavola la puoi dividere in tanti pezzi di legno che singolarmente non hanno una funzione. Se li metti tutti così assieme, fai un grande mucchio, non è ciò che deve essere, non ha nessuna funzione. Ma se viene messo, collegato assieme, in questa forma, allora viene creata una cosa nuova. E se noi fratelli veniamo solo assieme e ci rallegriamo della comunione, questo non basta ancora, perché siamo solo pietre singole ancora. Ma se veniamo edificati, allora riusciamo a creare una cosa nuova, cioè la sua Chiesa. E per questo scopo abbiamo la parola. E se parliamo della parola, la parola significa tutta la Bibbia, anche ciò che ha scritto Mosè. Non ha nulla contrario del libro di Mosè. No, è la parola di Dio. Tutto. Tutta la pienezza della scrittura è importante per toccare Cristo. Per me non è la legge. Questa parola
e ciò che
parliamo della parola della vita non è la lettera scritta in questo libro, cioè la Bibbia. Io cerco di farlo breve per non parlare a lungo. Questa parola che dà la vita è una persona, cioè Gesù Cristo. Quando lui è venuto, Giovanni 1 ci dice, lui è venuto come parola che è diventata carne.
È
completamente l'opposto alla legge che è stata data da Mosè, ma la grazia e la verità è diventata secondo Cristo Gesù. E questo è diventato la parola di Dio. Lui è la parola di Dio. Se non abbiamo Lui, non abbiamo la parola di Dio. Se non tocchiamo Lui, non tocchiamo la parola di Dio. Lui, questa persona, è la parola di Dio. Ho elencato qui un versetto in Apocalisse 19, un versetto, dove dice: il suo nome è la parola di Dio. Non parliamo qua di una lettera singola, ma parliamo di una parola, di una persona. Non diciamo come puoi spiegare questo passo o l'altro passo. No, parliamo sempre di una persona. Prendiamo questa parola per parlare di Cristo. Della persona di Cristo. Cristo è la parola di Dio. È anche la parola della vita. Questa parola che ci è stata data in Cristo non è solo la persona, ma è anche il parlare di Dio. Se Dio parla, parla la sua parola. Ultimamente, nella settimana scorsa, nella preghiera, abbiamo avuto un piccolo versetto in Giovanni 15, Versetto 3. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunziata. Siete puri a causa della parola che vi ho annunziata. Questa è la parola. Questa è la parola che dà la vita. Questa è la parola che purifica. È la parola che Cristo ci dice, ci parla, ci annunzia. Se Lui parla, ci porta sempre a se stesso. Se noi tocchiamo la parola, ci avviciniamo a Cristo. Così Lui ci purifica, ci corregge, ci salva, ci riporta a Cristo. La parola non ci porta alla legge, ci deve portare sempre a Cristo. Guarda in Apocalisse come vengono descritte le chiese. In capitolo 2 e 3, tanti di noi conoscono queste lettere alle chiese. E lo stato di queste, della chiesa non era così buono. Ma cosa ha fatto il Signore? Cosa ha fatto Dio? Si è arreso? Si è allontanato? No. Lui è camminato attraverso i candelabri d'oro. Una cosa molto importante è che ha parlato a loro. Questa è la via di Dio per edificare la Chiesa, di annunciare la sua parola. Questa è la parola che ci dà la vita. Ha parlato a ogni singola chiesa e il suo parlare era sempre indirizzato a ciò che Lui è. In ogni situazione, in ogni chiesa, Lui ha mostrato chi è. Non ha detto guardate che ciò che è stato scritto in questo o quell'altro passo della Bibbia, o non sapete ciò che sta scritto e adesso vedete un po' come fate a seguire questa parola. Noi a volte siamo così, noi diciamo sì fratello vieni che abbiamo comunione su questa cosa, qui sta scritto tu devi fare questo e non devi fare quell'altra cosa. Ma Cristo non ha parlato in questo modo alle chiese. Tutta la parola era lì, era presente, la conoscevano. Ma Cristo ha parlato e Lui parla rivelandosi. Lui si rivela attraverso la sua parola. Dice, se mi afferrate, potete vincere, potete cambiare. Il vostro stato non deve rimanere così. Se noi andiamo lì, diremmo sì. Se è una chiesa morta, chi ha ancora vita deve uscire da questa chiesa. No, il Signore però fa in modo diverso. Lui dice, sì, voi siete morti al momento, io sono la vita, prendi da me la vita e donalo anche ai tuoi fratelli. Anche i morti possono essere risorti. La morte non è un problema per il Signore. La parola sola può solo essere legge. E dice, in questo caso non posso più fare nulla. Ma Cristo, come persona vivente, può cambiare le cose. Ci sono tante cose che il Signore deve ancora raddrizzare nei nostri cuori e anche nella vita di Chiesa. Non pensare che non esistono problemi. Ma questa è sempre un'occasione per il Signore di rivelarsi, afferrare la parola di Cristo. E l'altra chiesa Era tiepida. Se non cambia, allora la vomiterò dalla mia bocca. Ma il Signore non dice, esci da questa chiesa. Cosa fa il Signore? Lui bussa alla porta. E tu dici, Signore, vuoi veramente entrare in questa chiesa così tiepida? Tu dici, sì, è la mia chiesa. Io porto qualcosa da mangiare. Chi mangia con me, chi si nutre di me, può vincere. In Apocalisse 3, versetti 14 in poi. Se tu prendi solo le cose come lettera, distruggi la Chiesa. Nessuno più corrisponde a una norma, né alla sua propria norma, né a norma di altri fratelli. Allora tutto è distrutto. Ma la vita veramente ci porta assieme. La vita ci edifica. E se il Signore parla, è un parlare completamente diverso. Come ultimo voglio leggere ancora in prima lettera di Giovanni 1 e poi mi fermo, vogliamo solo vedere questo passo. Versetto 1 a 10, tutto il capitolo di prima lettera di Giovanni 1. Non vogliamo leggere tutto, ma voglio parlare di questi versetti. Quel che era dal principio, quel che abbiamo udito, quel che abbiamo visto con i nostri occhi, quel che abbiamo contemplato e che le nostre mani hanno toccato della parola della vita, viene annunziato. È la parola della vita che abbiamo toccato, che abbiamo visto, che abbiamo apprezzato, possiamo veramente gustarlo, lo dice Pietro. Puoi gustare quanto è buono Cristo, toccalo nella parola, afferralo con le tue mani. Dì al Signore, Signore, vengo alla parola per gustarti, per toccarti, per vederti. Per queste cose ho uno spirito. Non vengo alla parola per imparare qualcosa, per studiare la tua parola, ma voglio udire la tua voce, voglio udire la vita. Dobbiamo imparare di avvicinarci in questo modo alla Bibbia. Normalmente vai alla parola, leggi un passo, rifletti un po' di ciò che sta scritto. Questa è una cosa completamente diversa, non è il parlare di Dio, di riflettere cosa potrebbe essere il significato, cosa potrebbe corrispondere ai pensieri di Dio, cosa Dio potrebbe dirmi con questo passo. È completamente una cosa diversa, ma ciò che è la parola di vita è una cosa che può uscire solo dallo Spirito. Se io tocco col mio Spirito il Signore nella Bibbia, allora veramente ricevo vita. E ognuno di noi lo può imparare. È bene di leggere la parola e di volgere il cuore al Signore. E dire, parlami Signore. La stessa parola. Gerd stamattina ha detto che non sa neanche quante volte ha letto questo versetto in primo Pietro 2, ma è sempre nuovo, perché li parla in modo diverso oggi. E questa parola è fresca, è diversa, ma lui parla. E ciò è importante. E lui rivela se stesso e il Padre. Il Signore rivela se stesso e il Padre. Una volta dice, Padre, ti adoro e ti ringrazio che non l'hai mostrato a tanti saggi. E qui in questi versetti dice: se tu tocchi questa vita, ha un effetto. Devi avere comunione con il Padre e con il Figlio. E poi abbiamo comunione l'uno con l'altro. E camminiamo nella luce come Lui è la luce. È una cosa diversa di camminare nella legge. Da dove deriva? Dalla parola della vita. La parola della vita ci dà luce. E ci dà comunione a vicenda per l'edificazione. La comunione può esistere tra di noi solo se tocchiamo la parola nel modo vivente. Questo edifica. E poi se camminiamo nella luce, notiamo: sì, Signore, bisogno del tuo sangue. È un ambito completamente diverso. Abbiamo bisogno della purificazione per poter essere edificati assieme. Signore Gesù. Grazie che sei la parola della vita. Vogliamo ricevere questa parola e la riceviamo perché il Signore ci parla. E come lo possiamo trasferire agli altri? Non parliamo dei nostri pensieri, dei nostri concetti, delle nostre spiegazioni. No, ci riduciamo a parlare ciò che Cristo ci ha parlato. Parla ciò che Cristo ti ha mostrato. Confessalo e conferma il parlare del Signore. Se tu leggi la parola ad alta voce, allora puoi veramente trasmettere anche fede agli altri. Un ultimo versetto. Adesso non ho sentito dove sta scritto. Comunque il significato è di non lasciare uscire dalla tua bocca una parola che non riesci ad edificare la Chiesa. Da dove riceviamo una tale parola? Devo scrutare nella Bibbia. Non importa se leggi in Genesi o in Apocalisse o in un altro libro di mezzo, basta che Cristo ti parli attraverso questa parola. Chi ha orecchi per udire, udisca. Abbiamo bisogno di questo parlare del Signore. Lode al Signore. Adesso tocca a voi di parlare. Ciao. So che è sempre difficile terminare un messaggio, ma mi voglio fermare adesso per dare spazio a voi per testimoniare ciò che Cristo vi ha detto.